Starò, perderò un po' più di tempo. Non so se avete notato che sono andato a scrivere. Sto cercando dei metodi per rendere agibile questa tecnica. Per cui sto costruendo, mi è venuta la voglia di costruire al volo l'indice e perdere meno tempo domani per il montaggio. Quindi lo divido in clip più rigide. Questa è la seconda clip, va bene? In questa seconda clip parliamo dei i vostri feedback. Dunque, cosa sono i vostri feedback? Sono le cose che voi mettete in piattaforma. Allora, il vostro corso, sfortunatamente per me, sto facendo tre corsi insieme, quindi ho un po'. Insieme alle 30 tesi che sto seguendo c'è un certo affastellamento di roba, va bene? E, ecco qua, andiamo a vedere il forum. Mi è rimasto in modo modifica perché ho giusto rimaneggiato un altro corso per l'educazione degli adulti. Ecco qua. Allora, prima un'osservazione sul forum. Quest'anno il forum è più tranquillo dell'anno
Vero.
scorso, è meno esplosivo. Questo è interessante perché le cose funzionano in base un po'. Le prime volte che si chiacchiera in questi contesti si agisce su delle leve potentissime, perché a seconda di quello che dici, poi le persone vanno da una parte o dall'altra. L'anno scorso mi trovai a premere l'acceleratore al massimo. Come? In pratica il primo messaggio che feci passare è: guardate che più che postate, più che salsa il voto. Dissi un po' così, naturalmente. E naturalmente questo ha fatto molto. Cosa ha causato? Ha causato anche un'inflazione, perché allora c'è anche: oh, Eleonora, sei fantastica, quello che hai detto è bellissimo. Ecco. Allora dopo fu necessario frenare un po', anche se non è tanto facile, perché questi meccanismi hanno una grossa inerzia. Quindi se parte a razzo non è tanto facile frenare, se parte timido non è tanto facile accelerare. Ora qui siamo in una condizione che sarebbe utile un po' accelerare, ma per un motivo molto preciso. E questo, diciamo che lo scrivo subito. Questione dell'uso del forum in relazione all'esame.
Cioè, più che altro l'anno scorso l'uso è stato diverso, nel senso che c'erano moltissimi argomenti off topic, quindi si è sviluppato molto non solo sugli argomenti legati all'esame, quindi,
Ma partirono per questo motivo. Tutti parlavano di tutto.
esatto, ma infatti ti ricordi che fu diviso dopo, perché in un primo tempo il forum era unico.
No,
E poi
perché
fu
parte di loro
diviso.
cominciarono a dire: sì, ma noi si vuole roba che ci serve per l'esame, non ci si agisce più nulla. Perché in effetti sono venuti 100 discussioni.
Tanto per dirvi le discussioni più gettonate l'anno scorso furono una sul registro elettronico, una sulle telecamere in classe pro contro, un'altra sui compiti. Quindi tutte cose comunque riguardano la scuola, non è che si discuteva del più e del meno. Poi partì un'altra discussione interessante su Emma Castelnuovo, la didattica
Sì,
della
ma
matematica.
un'enciclopedia è venuta fuori.
Un'altra sulla musica, quindi e la musica, iniziò così, iniziò. Poi un'altra sui libri digitali, insomma, ce n'è davvero un po' per tutti i gusti. Un'altra interessante, comunque, tutte cose molto
No,
interessanti. Per
figurati.
esempio, da quale età, tecnologia da quale età? Perché questo è un tema importante che sta anche, diciamo, pervade anche il dibattito più generale, no? Ci sono anche delle posizioni abbastanza rigide. I gruppi WhatsApp dei genitori, ecco, insomma, ce ne sono state veramente tante discussioni.
Allora,
e poi una sul progetto Mark, vabbè, lasciamo stare quello lì.
Allora, no, e poi giustamente alcuni dissero sì, ma noi qui non si trova più la roba che ci serve per l'esame.
Esatto. E quindi
si sdoppiò, si gemmò, va bene. Quest'anno ne basta uno di foro, anche se l'ho lasciato clonato, va bene. Voi siete liberi se volete discutere di qualcos'altro. Però, allora, questo non è un esame dove tutti stanno zitti e poi io valuto alla fine. Io ho bisogno di sapere cosa fate, questo è cruciale, va bene? Cioè è un esame dove si lavora e si fa, non che si fa la sfuriata finale per dare l'esame, perché io non ho domande da imparare nell'ultima settimana, va bene? Io voglio vedere il frutto di un'attività, va bene? Questa attività vuol dire scrivere il diario, riflettere sulle cose dette, vuol dire... fare vedere tutti gli sforzi che sono stati fatti per produrre il famoso logo e per capire come usare costrutti software, eccetera, eccetera. Allora, io però ne devo avere percezione di questo. Naturalmente leggo il diario negli ultimi 20 giorni, nell'ultimo mese, però io, per ognuno di voi, prima che veniate a parlare con me a quattro occhi, minimo un quarto d'ora, e si parla su ciò che avete scritto nel diario e sulla vostra vita professionale, nei tirocini, eccetera, che serve molto, io vado a sfrucugnare le vostre tracce in piattaforma e cerco che cosa avete scritto. Questo a me serve. Certo, se uno ha sempre scritto Eleonora sei meravigliosa, beh, vale zero. Però se uno invece ci ha messo le proprie riflessioni del diario, devono trascimare nel forum, perché lì sono condivise e può succedere che alcune di voi facciano vengano fuori riflessioni reciproche. Quindi il mio invito è, in vista dell'esame, prendete l'abitudine di scrivere ciò che state facendo, va bene? Poi a frenarvi ci penso io, se esagerate, non vi preoccupate, ecco. E non vi preoccupate di essere giudicate, perché ci sono molti che però hanno questo meccanismo, l'abbiamo già discusso, e magari postano a randa in Facebook, eccetera, ma hanno delle reticenze in questo ambiente chiuso dove si sentono tutti più presi di mira. Ecco, non nessuno vi misura, eccetera, ecco, disinibitevi in questo senso, va bene. Perché stare online proficuamente vuol dire questo, condividere le questioni. Allora, se andiamo, quindi questa è la parte molto importante, ci sono due tipi di feedback, però qualcosa è comparso. Se poi dimentico delle cose, mi potete sempre fermare, si può sempre andare a vedere. Erika ha tirato fuori un sito, ciao maestro, eccetera, sono andato a vederlo, non è che sia la fine del mondo, però poi riporta, ha osservato Giulia, a code.org. E poi io mi sono intrufolato, bene, ne parleremo venerdì prossimo. Perché se qualcuno di voi tira fuori code.org, è giusto che se ne dica qualche parola.
Tra l'altro qualcuno è già a scuola, già in tirocinio diretto di voi? Qualcuna sì. Allora, è finita proprio la settimana scorsa la European Week European Code Week. Qualcuno, nelle scuole dove siete state, avete visto fare qualche attività di coding? No. Avanti. A posto.
Allora...
No, era... Oddio, poteva essere, no, un feedback dal campo, ma non è arrivato.
Code.org da cosa deriva? È un sito internazionale. In Italia ci si arriva attraverso un sito che si chiama Programma il Futuro, che è un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione, e l'Italia si è mossa come si sono mossi tutti i paesi del mondo. Si sono mossi perché c'è il problema cogente di come affrontare questa benedetta tecnologia nelle scuole, per affrontare un problema che si sta rivelando insormontabile di fatto, e lo è un problema massiccio. perché il mondo dell'economia e della tecnologia, che sono due cavalli che tirano come matti, va bene, corre a una velocità alla quale tutto ciò che è istituzionale non ce la fa a tenere dietro. C'è poco da fare. Ma non questo senza volere attribuire una connotazione negativa a ciò che è istituzionale, è perché ciò che è istituzionale è complesso. Cioè il mondo della scuola italiano, per riferirsi a un paese, diciamo, medio, chiamiamolo medio, diciamo, è un qualcosa che coinvolge molte centinaia di migliaia di insegnanti. Cioè coinvolge un popolo. Non è, la tecnologia è apparsa nel giro di decenni, e queste tecnologie più recenti veramente nel giro di un decennio. Cioè internet prima del 2000 non c'era, letteralmente, sono passati solo 17 anni. E formare le persone, cioè, ma gli insegnanti devono essere formati, ma per formare una persona c'è un processo che dura una vita. E in realtà le persone che ora insegnano non hanno avuto, non hanno potuto avere, nessuno avrebbe potuto insegnare loro niente di ciò che oggi c'è. E questa cosa è una valanga che sta accelerando in continuazione, non lo sa nessuno come le verrà messo un guinzaglio, se mai le verrà messo. Sta di fatto che c'è un problema. Il code.org è una... rappresenta una delle reazioni a questa valanga, in cui ogni stato sta cercando di formare con tecniche e organizzazioni diverse il corpo degli insegnanti, ma è chiaramente nessuno ha la ricetta, tutti hanno difficoltà e tutti riescono, tutti alla fine per ora partoriscono topolini, perché la stragrande maggioranza degli insegnanti rimane indietro, non per colpa, semplicemente perché è complesso questo processo. Code.org è un sistema col quale sostanzialmente è stato detto: vediamo se ci riesce, usando gli strumenti del web, di fare una sorta di formazione che spontaneamente tiri tutti su, docenti e studenti. E diciamo, code.org è bello, è multilingua. Ora io l'ho messo in inglese per un motivo preciso, ma in fondo, se andate in fondo a code.org, trovate English, potete andare a vedere italiano e lo trovate in italiano con un ma, che in italiano però ci sono solo i primi corsi, quelli di livello più basso, intendendo con basso non come importanza, ma relativo ai primi gradi della scuola, va bene? Li potete esplorare da voi. Ora io non sto lì, perché sono proprio elementari, ti insegnano a prendere un'icona, spostarla in un altro luogo, così imparano poi a spostare i blocchetti che saranno il codice. Ora vediamo un esempietto, va bene? Io li salto. Devo dire un po' anche perché mi viene il nervoso, perché non è che mi piace tanto, va bene? Ma è tempo perso, che ora vi faccio vedere come funziona. Li esplorate benissimo da voi. Potete usarli anche senza fare un account. È interessante che si possa fare un account di due tipi, volendo. Cioè ci si può iscrivere come studente o come insegnante. Se insegnante, vi danno tutta una serie di strumenti con i quali potete seguire delle classi. Va bene. Se come studente, semplicemente potete entrare nei vari corsi. Io ho fatto un account come studente perché mi interessa il lato studente, va bene.
Vorrei dire una cosa sulla questione della formazione degli insegnanti, che abbiamo
già immaginato.
No, perché è un argomento importante. Intanto quest'anno noi, sapete, abbiamo inserito nel profilo dell'S3P per voi, quindi prima di tutto formazione degli insegnanti, dobbiamo partire dalla formazione iniziale, giusto? Un insegnante si forma prima di tutto partendo da una sua preparazione, e noi appunto siete esattamente in questa fase. Quindi abbiamo inserito nel vostro profilo anche questo tipo di competenza, che effettivamente è stato riconosciuto, insomma, essere carente, perché non era previsto in maniera specifica. Ma chi vi ha preceduti? Come si è formato? E gli stessi piani di formazione invece in servizio, quindi passiamo a un altro settore, non è che sarà finita qui nella vostra vita professionale, ora iniziate, non prendete, si chiama formazione iniziale, poi dovreste anche sapere già che la formazione in servizio è obbligatoria dalla legge 107 del 2015 in poi, quindi voi avrete comunque formazione, non solo su questi temi. Ma in passato che cosa è successo? Davvero gli insegnanti non sono mai stati formati dal punto di vista delle tecnologie? Ebbene, sappiate che il primo piano nazionale per l'informatica, si chiama proprio così, PNI, risale al 1985. Quindi nel 1985 vi potete immaginare che razza di computer c'erano in giro. Così iniziavano i primi personal computer. Poi ci fu un altro piano che si chiamò PSTD, Piano di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche, 1997. Poi ci fu il cosiddetto FORTIC, due edizioni in cui furono formate circa 200.000 insegnanti. Poi il piano LIM, poi Classi 2.0, poi il primo piano nazionale per la scuola digitale e infine l'ultimo piano nazionale per la scuola digitale che risale al 2015. Quindi vedete che è una sorta di percorso molto lungo dove però oggettivamente bisogna riconoscere, e voi ne siete anche testimoni, visto che quello che ricaviamo dalle vostre impressioni dal tirocinio diretto è di che non ci sia una grandissima competenza digitale, giusto? O sbaglio a dire così?
Di timore, no? A disporsi, io tra virgolette sono un po' più vecchierella di loro, però sono sempre piuttosto giovane, diciamo, no? E dico, oggi sono sempre la troppo delle grosse finanze. Chiaramente il gioco, perché la preparazione è fondamentale da questo punto di vista.
Ma questo è non solo è comprensibile, è anche già stato studiato. Per esempio in Francia una ricerca francese piuttosto interessante è andata a vedere, a testare, diciamo così, il senso di autoefficacia degli insegnanti nel momento in cui venivano non costretti, ma insomma in qualche modo si venivano a trovare in una situazione tecnologica. Indovinate un po', questo senso di autoefficacia è aumentato o è diminuito? È diminuito. Cioè uno dei fenomeni che sono stati verificati da questa ricerca è proprio una diminuzione del senso di autoefficacia degli insegnanti, che vanno esattamente nella direzione che dice lei, ovvero di sentirsi non più, hai detto sicuri, giusto? Non mi sento sicuro. È chiaro che se uno non si sente sicuro, inadeguato, per carità, ne mettiamo altri aggettivi, giusto? Però di fondo c'è questa sensazione di non essere in grado di, nonostante, come vi ho appena così in estrema sintesi, poi la lasciamo, andiamo avanti naturalmente, vi ho appena appunto raccontato che la storia, diciamo così, dei piani, chiamiamoli così, nazionali di formazione, è una storia ormai trentennale, quasi come la storia sostanzialmente dei personal computer e dell'utilizzo delle tecnologie informatiche alla portata di tutti, diciamo. Prima naturalmente era un qualcosa di molto più esclusivo. Ecco, nonostante questo, ad oggi non è un problema solo italiano, per la verità, come appunto vi ho ora citato la Francia, ma ci sono esempi anche in altri paesi. Comunque, nella maggior parte dei casi, questo livello, diciamo così, di competenza in questo settore a parte degli insegnanti non è un livello molto alto. Da qui poi le altre iniziative come questa e come altre. Vai, scusa gli inserti scolastici, sono qui apposta, diciamo.
È il valore aggiunto. Io sono quindi tornato nella parte inglese e sono andato a sfrucugnare i gradi da 6 a 12. perché mi serve a mettere in luce alcune cose. In realtà questi possono essere benissimo spinti più in basso.
Scusa, devo intervenire ancora un attimo, poi ti lascio. Allora, qui, siccome tra le varie competenze vostre abbiamo aggiunto pure l'inglese, allora cosa vuol dire grade 5, grade 6, grade 11, 12? Lo sapete o no? Livello in che senso? Cosa vuol dire? Se io dico grade 6, cosa vuol dire? Tadan! Quel K per cosa sta? Puoi tornare indietro adesso un attimo. Vedete, scritto grades K5. Cosa vuol dire? Quel K cosa sta per? Kindergarten. Sta per scuola dell'infanzia. Scuola dell'infanzia, quindi pre-school. Poi i grade vanno da 1, il grade 1 è la nostra prima primaria, prima elementare, capite? Quindi il grade 6 è la nostra prima media, d'accordo? E quindi usiamo la vecchia le elementari vanno dal grade 1 al grade 5 e così via. Il grade 6 è l'equivalente alla nostra prima. Quando vedete questi grade, sono gli anni praticamente di scuola, d'accordo? Vai. È un dettaglio, ma se non si capisce di che si parla diventa...
Evidentemente hai fatto bene.
Diventa, ma...
Allora, dunque, io sono... Si arriva in una pagina del genere, e questa è interessante. Allora, vedete, questi si chiamano blocchi. Avete mai sentito o visto programmi a blocchi? Qualcuno di voi ha visto Scratch? No? Benissimo. Allora, nella quantità di sforzi che si stanno facendo per introdurre la programmazione, il pensiero computazionale, l'uso non passivo delle tecnologie, perché la grande fregola che ha preso tutto il mondo in relazione al discorso di prima è: ma qui stiamo usando i computer solo per fare le presentazioni PowerPoint, le ricerchine, ma e i ragazzi non imparano a essere, e quindi ecco è venuto fuori il coding, la programmazione, l'essere creativi, produttivi, eccetera eccetera. Sono nate anche una serie di tecnologie al contorno. Una è il famoso logo che noi vi stiamo proponendo, ma in realtà il logo ha partorito figli, fra cui il famosissimo Scratch. E siccome ora voi mi dite che non lo conoscete, allora noi andiamo un attimino a vederlo. Lo faccio vedere perché è famosissimo. Scratch.meet.edu appare così. Vedete questi blocchi? Allora, ora io mi loggo perché sono loggato. Scratch è stato sviluppato dagli allievi di Seymour Papert, che è il pedagogista matematico con quale io vi ossessiono, va bene? Quindi questa roba è figlia del suo lavoro, e lui stesso ha collaborato, non è in contrapposizione, andate bene, lui stesso ha collaborato nello sforzo di fare cose che più facilmente attraggano le persone su queste cose. Loro, come vedete, il sito è scratch.meet.edu. Ora, il MIT è il Massachusetts Institute of Technology ed è esattamente lo stesso laboratorio nel quale si agitava il mio coetaneo Richard Stallman, va bene? Che poi è gente tutta questa che si conosceva e si conosce, quindi è questa fucina incredibile, va bene? E dove si parlava, si continua a parlare di intelligenza artificiale ora applicata all'educazione, eccetera. E è stato sviluppato lì questo come un ambiente, cioè Scratch soprattutto è un servizio web. Per usarlo bisogna andare dentro, si fa l'account libero, non si paga niente, e loro hanno messo insieme una tecnologia di programmazione molto sofisticata, come si dice oggi con un aggettivo che io detesto, ma comunque effettivamente accattivante, va bene, e anche però una forma di social, nel senso che loro favoriscono la collaborazione fra le persone, perché quando tu fai un progetto sei libero, anzi sei molto esortato, invitato a renderlo disponibile agli altri, e tu puoi andare a razzolare veramente in centinaia di migliaia, se non milioni, di progetti fatti in tutto il mondo e prenderne uno, guardare come funziona, usarlo e poi modificarlo pigiando il tasto remix. Io posso fare un remix, ne fa una copia identica per me e io lo posso fare evolvere. Quindi hanno creato una comunità e tutto questo ha funzionato magnificamente. Sì, sono una forma di risorse educative aperte, senza dubbio.
Assolutamente sì.
Certo, certo. E che so, io le provo tutte le cose, quindi nell'ambito di un corso che io ho fatto, per esempio, c'è questo, non so nemmeno, mi ricordo nemmeno più come funziona, ha fatto questa applicazione l'elicottero, se non faccio niente va giù. Bene. E poi però deve andare sulla piattaforma. Se io non lo mando sulla piattaforma, lui poi dopo cade nel vuoto e ho perso. Altrimenti, se cade sulla piattaforma, lui si appoggia e non cade di sotto. È un embrione. Però vedete, ho potuto realizzare un videogioco ed è fatto proprio per il... ammicca al fatto che le nuove generazioni sono abituate a videogiocare e quindi fa tutto leva sul fatto che ok, fatti il tuo videogioco, siccome è una cosa che già ti piace, è uno sforzo di parlare il linguaggio delle persone, che è lodevole, va bene, è lodevole. Come vedete qui, allora, see inside, vedi dentro, che vuol dire? Io posso vedere il codice.
Questo del fai il tuo videogioco, qualche anno fa ci fu addirittura un piccolo video del presidente degli Stati Uniti, all'epoca Obama, che in questo breve video, se lo cercate su YouTube lo trovate, cercate Obama make your own game, una roba così, diceva proprio, insomma, ragazzi, non giocate, cioè, giocate ai videogiochi, va bene, però perché non provate a realizzare il vostro, e si riferiva a strumenti di questo tipo, non necessariamente questo, perché adesso poi infatti ne vedrete un altro che ci somiglia molto, però vedete che qui effettivamente questo qui è un videogioco a tutti gli effetti, no?
E funziona, vorrei che lo dico brevemente, si definiscono dei cosiddetti sprite, che sono dei personaggi, quello classico di default che appare automaticamente il gatto. Il gatto in realtà ha sostituito la tartaruga, cioè in realtà è figlio di questa metafora. Seymour Papert aveva fatto il discorso della tartaruga. Loro hanno voluto fare una cosa più fancy e ci hanno messo il gatto. Però qui tu puoi definire lo sprite che vuoi. Qui è un elicottero, va bene? Lo sprite. Per ogni sprite è definita una serie di comportamenti a furia di istruzioni. Sono istruzioni, vedete, io posso spostare i blocchi, e sono blocchi di istruzioni composte di blocchi, ogni istruzione è un blocco. Per esempio, ci sono, ora risponde un po' lentamente, questo però mi dà la possibilità di dire che c'è una problematica sotto. Siccome un servizio web funziona quando c'è banda, quindi per gli americani si va di lusso, per gli svizzeri, questo lo dico io perché sono anche svizzero, si va più che di lusso, va bene? Perché io a casa della mia mamma ho 10 volte più velocità di rete di quella che c'è l'Università di Firenze, per lo stesso abbonamento che mi dà 50 volte meno velocità a casa mia, questo vi dà la dimensione, purtroppo è il nostro paese, si chiacchiera molto e non si quaglia, va bene? Quindi anche cose così sono molto interessanti, però se si fa un discorso di porlo a tappeto nelle scuole, la cosa bisogna vedere, perché le scuole connesse a questo livello, purtroppo, io non so, ogni tanto vorrei vedere le statistiche.
Allora,
a che punto siamo?
Mi metti proprio là. Allora, qui diciamo due questioni. Intanto, vabbè, esiste anche la versione offline, si può scaricare, ha poi qualche problemino, certo. La questione della connessione invece è il problema, insieme a quello che abbiamo detto prima, così li abbiamo messi insieme tutti e due, i due problemi principali che ostacolano una certa diffusione delle tecnologie. Quello di prima abbiamo detto, la formazione degli insegnanti, il fatto che gli insegnanti non si sentono a loro agio in questo mondo, che è un mondo diverso dal mondo tipico della scuola, che è sostanzialmente il mondo della parola scritta, eh? Quindi non è che non si sentono a loro agio solo qui, non si sentono a loro agio in altri mondi che non siano quelli. L'altro problema è quello della connettività, che però purtroppo non è, si può dire che è un problema del paese, quindi non è un problema delle scuole. Le scuole in qualche maniera sono lo specchio di quello che accade nel resto del paese. Tutte le statistiche internazionali europee vedono l'Italia tra i paesi, diciamo, tra le posizioni di coda nella diffusione della cosiddetta banda larga, va bene? Per cui non ci si può stupire se le scuole hanno la stessa identica problematica. Con la firma, con la diffusione del Piano Nazionale della Scuola Digitale a ottobre 2015 è stato anche firmato un accordo fra il Ministero dell'Istruzione e il MISE, il Ministero dell'Industria e dello Sviluppo Economico, per cui il Ministero appunto ha un piano di diffusione della banda larga. E cosa prevede questo protocollo d'intesa? Che nei territori raggiunti dalla banda larga i primi edifici pubblici, diciamo così, ad essere dotati di fibra ottica eccetera dovrebbero essere le scuole. Questo è stato nuovamente discusso a luglio scorso e se mi fai la domanda a che punto siamo, ti dico siamo più o meno al punto di prima, ovvero una delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale è stata quella della infrastruttura interna delle scuole, cioè perché c'erano due problemi, uno raggiungere le scuole e poi all'interno delle scuole raggiungere i singoli ambienti. All'università siamo abituati a avere la wifi più o meno in tutti gli ambienti e lo so che non funziona benissimo e quindi anche lì non possiamo stare proprio così allegri. A scuola nemmeno quella. Quindi primo discorso, anche quando è stata fatta, però in molte scuole è stata fatta la connettività interna, rimane da risolvere il problema di quella esterna. E se lo metterò nel forum, perché è un report che è stato fatto qualche giorno fa, è stato pubblicato da un sito, e vedete che si vede che la maggior parte delle scuole ha, lo sapete che tipo di connettività ha all'esterno? Ha una connettività di tipo ADSL, cioè una connettività che può andare bene e con le applicazioni di oggi sta andando non più tanto bene nemmeno a casa, giusto? Perché non possiamo vederci Netflix, non possiamo fare tante cose, no? Video on demand, eccetera, va a fatica. Figuriamoci a scuola quando dobbiamo connettere tante persone, tante aule e tante classi. Questa è la situazione ad oggi, Andreas, è una situazione non molto favorevole. Ripeto, sono i due ostacoli principali che rallentano tutta questa diffusione. Formazione e connessioni delle scuole. Non possiamo fare tantissimo, eh? Noi qualcosa sulla parte della formazione, ma sulla connettività no. Ovviamente no. Adesso vi metto questo, lo metto nel forum, così
grazie.
Possiamo
vedere. Naturalmente rallentano anche l'impiego di cose del genere.
È chiaro.
Qui ci vuole veramente poco a capire, con questo esempio dell'elicotterino è proprio adatto per capire in cosa consiste. tipo per esempio, vedete, se io pigio la freccia in su, porto sull'elicottero, no? Che cosa sta funzionando? Sta funzionando questo blocchetto qui che dice se la freccia in su è premuta, cambia y di 5, la coordinata y di 5. Ogni volta che io pigio il tasto, l'elicottero sale di 5, vedete? E così tutto il resto, molto semplicemente. È così che si fanno le cose. Vabbè, ometto un sacco di cose che ho da dire, tanto le dirò poi nel tempo, su questo modo di fare la programmazione, bene, perché magari lo posso fare anche dopo. Sta di fatto che però un concetto fondamentale è Seymour Papert aveva introdotto un linguaggio didattico sofisticato, facile da usare all'inizio, ma molto sofisticato sotto sotto, che è Logo, per migliorare l'insegnamento della matematica e in generale proprio l'apprendimento a scuola, per rendere più protagonista, loro dicono to empower the students, per rendere più protagonista gli allievi. Questa generazione successiva obiettivamente si è spostata su un prodotto cercando di venire incontro alla grande platea, si è spostata allargando molto l'obiettivo e puntando molto alla realizzazione del tuo gioco, in sostanza, che poi dopo così impari un sacco di cose, ecco. Se poi questa, ecco, la mia opinione dopo studiando la letteratura eccetera, è che questo automatismo di fatto non c'è tanto, ma lo approfondiremo questo qui. Ora io con Scratch per ora ve l'ho fatto vedere così avete un'idea, siete liberissimi, anzi invitate a esplorarlo da voi, provate a fare i vostri giochetti eccetera eccetera. Posso solo farvi vedere, che so, no niente, no, non disperdiamoci troppo, lo chiudo perché lasciare troppa roba in un computer, qui sto già facendo molte cose. Code.org, già lo capite, questa filosofia a blocchi ce l'ha anche lui, e la stessa filosofia di Scratch, che i blocchi a seconda del tipo di funzionalità che realizzano le istruzioni sono colorate diversamente. I blocchi blu, sì, diciamo celesti, via, sono i blocchi di controllo, quelli che consentono di controllare il flusso delle istruzioni. I blocchi math, quelli celesti, consentono di fare le operazioni, il più, il meno, il per e tante altre cose. E poi guardate un po', c'è Turtle, c'è la tartaruga, perché la tartaruga è una cosa in realtà molto seria. Infatti è nata tutta una branca, a partire da Seymour Papert, è nata tutta una branca di matematica. E questo è il libro fondamentale che è stato scritto da Harold Abelson e Andrea di Sessa, che lavoravano al solito MIT insieme a Papert, eccetera, mentre Seymour Papert scriveva Mindstorms, di cui io vi ho messo due capitoli nel piccolo manuale. Anzi, per inciso, io c'ho anche il PDF dell'edizione italiana scomparsa. Non lo pubblicizzo per problemi di diritto d'autore, anche se Arci esaurito. Però se qualcuno vuole, io brevi mano glielo spedisco. I suoi colleghi matematici scrivevano invece un libro di matematica. E questo è un libro proprio, anzi, scusate, fatemi usare i potenti mezzi della tecnica. Va bene, questo è Turtle Geometry, così anche chi a caso poi lo vede, va bene. È della MIT Press, cioè Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge. È un libro pieno di teoremi. Poi dopo mi sa il ritmo a cui si va, forse la prossima volta li vediamo anche insieme senza romperci la testa, naturalmente. Cioè, ma per darvi un'idea, qui si parte da un primo capitolo che in realtà risponde in maniera compiuta alla famosa esplorazione di Marta, che io ho messo nel piccolo manuale, ho trovato qui la risposta matematica, va bene, e finisce con gli ultimi capitoli che portano la tartaruga a muoversi su superfici curve secondo la teoria della relatività generale di Einstein. Cioè, quindi è un capitolo di è nata una branca della matematica che si chiama Turtle Geometry, la geometria della tartaruga, che ha nelle sue parti iniziali delle caratteristiche ottime per fini didattici, per questo qui. E per questo che poi in cose come code.org, ma non solo, in tanti strumenti software, ce la trovi. E cosa ci trovi? Ci trovi, naturalmente cambiano un po' i nomi, ma facciamo subito insieme un programmino. Allora, okay. Prendiamo, mandiamo prendiamo, mostra la tartaruga. What's going on? Come mai avevo fatto il però calma, non cliccare in maniera compulsiva, ecco, devo mettermi, no, poi lo spiego dopo cos'è questo. Benissimo, allora prendo i blocchi, programmare a blocchi vuol dire questo: io prendo il blocco e lo trascino, show, qui lo posso girare, lo giro, è apparsa la tartaruga, che qui la tartaruga è stilizzata con una freccia, è lei. Bene, facciamoli fare sempre la solita cosa che abbiamo imparato, perché noi partiamo sempre da lì per ora. Andiamo avanti io sono molto più bravo a scrivere testo che a trascinare blocchi, naturalmente, va bene? Di 100. Voglio subito vedere il risultato. È andata avanti di 100. È come il forward 100 di LibreLogo. È la stessa cosa. Dopodiché non ci va molto a capire che turn right vuol dire right. Infatti c'è l'angolino. Vi faccio notare che, e questa è una cosa simpatica, è che quando si va sopra appare una spiegazione. Quindi uno può subito sapere, ma che cosa fa sto blocco? Non solo, e questo è molto bellino, vedi degli esempi e posso vedere degli esempi di applicazioni. Questo è molto molto interessante, perché chi fa software vive così, va a vedere cosa hanno fatto gli altri. Ma c'è un particolare per cui lo vediamo meglio dopo. Usiamolo questo turn right. Anche questo io vi invito a giocarci. Proviamolo subito. E in effetti ha fatto 100 e si è girato di 90. Allora a questo punto è qui che uno come me gli viene, come si dice in Toscana, il palletico, perché mentre è facilissimo, questa è una palla, comunque vabbè.
No, vabbè. Sì, ci siamo già stufati, dai, diciamo che sta cosa.
Infatti volevo chiedere, i comandi che sono lì da spostare li dà il programma o li possiamo anche inserire noi?
No, ci sono anche le funzioni, puoi definirli anche te. Sì. Non so se avete già visto, se ne parlo oggi la prossima volta, della sequenza in LibreLogo, tu, nuovo comando, poi end e poi la tartaruga impara. Dai vostri begli occhi spiritati vedo che è benissimo, benissimo.
Quelli sono i comandi, benissimo, diciamo, predefiniti.
Ok, c'è questa cosa, si possono fare comandi noi, sì. Ora qui però stiamo usando quelli che dice lui. Però siccome è un laboratorio, le cose vanno fatte per davvero e quindi le facciamo. Mentre le facciamo pensiamo, perché in velocità non si è mai compicciato niente di buono nessuno. Per dirla un po' la toscana, ecco qua, ok, turn right. Naturalmente io qui devo aggiustare un po' di roba, ho detto di fare 100, facciamo 100, vedete, funziona così, naturalmente poi fa un casino, ecco, 100, poi 100, E Guagliò, dai, vieni un po' incontro, Ciccio. Vai, 100. Ok, ho fatto il quadrato, che è esattamente come forse avete visto anche un libro logo. E, si può, naturalmente si può fare anche il resto, vi faccio vedere come. Allora, io per esempio ora alzo la penna, approfitto del fatto che la tartaruga alias freccia qui è girata in su, appena alzata la sposto, diciamo, occhio, due palle, ora mi tocca tagliare, non volevo far troppo montaggio. Allora, 150, va bene, e poi riabbasso la penna, pen down, ecco qua, zac, e a questo punto voglio introdurre la cosa che rifaremo anche dopo, la ripetizione, si introduce il repeat. Come si fa qui? Si va nelle istruzioni di controllo, mi sembrava ce ne fosse una più bellina, comunque usiamo questa qui. Prendiamo questa, la metto qui, e poi prendo come istruzioni della tartaruga, solo perché qui in realtà forward 100 e right 90 è ripetuto 4 volte. Allora, se io ripeto 4 volte, lo capiamo da questo 4 che c'è qui, va bene? Ora lo commento appena un po' questo. Ci metto il nostro forward di 100. E vedete come si ingloba, il for è fatto per contenere istruzioni. E ce ne posso mettere quante voglio. E prendo poi il right e lo schiaffo qui. Ecco. Ho ottenuto la stessa cosa, questo for, questa scrittura vuol dire per la variabile i cicli hanno un contatore, però vedete libre logo, queste cose ve le toglie per fare arrivare più facilmente, c'è il pavimento più basso, questo più, cioè, c'è un pochino più di, anche se poi rapidamente si arriva qui, e i che non deve mai superare 4, partendo da 0, incrementandolo di uno, questo vuol dire di uno, cioè tu vuol dire, lo fa 4 volte.
Ti vuole mostrare anche la sintassi, vedi, proprio
esatto,
in maniera
esatto,
precisa, con le graffe.
Se lo faccio ripartire, ottengo i due quadrati, uno sotto e uno sopra. Bene, questo l'abbiamo fatto a blocchi. La cosa interessante di code.org è che se io vado qua a destra, vedete c'è scritto show text, e clicco, ecco che mi viene un vero e proprio testo, come se l'avessi fatto in LibreLogo, con una sintassi un po' diversa. Da 6 a 12? Sì.
Per le medie, via.
Cioè, se lo prendete, copi, e io vado qui in un qualsiasi editore di testo, mi spiego, qui, poi tanto lo cancello dopo, e lo copio, vedete? Questo passaggio qui è fondamentale ed è un passaggio che costituisce uno dei fondamenti della critica che io faccio a Scratch, non solo io. Diciamo un mondo al quale io mi riferisco, perché questo, il testo, rimane il veicolo fondamentale della comunicazione umana, cioè un sistema simbolico di carattere universale. Cioè, se io questo lo spedisco a un mio amico che sta in Eritrea e parla il tigrinia anziché l'italiano e l'inglese, ma se lui è un matematico, lo dico perché ho conosciuto io fra i migranti che bazzico, va bene, nel centro di accoglienza straordinaria del mio paese, ho conosciuto uno che i miei compaesani gli volevano mettere una zappa in mano, io ho scoperto che questo era uno studente all'ultimo anno di matematica, e ci ho passato 2 giorni a parlarci delle equazioni differenziali della gravitazione di Newton, e era come un collega, va bene? E io gli mando questo pezzo di codice e lui lo capisce immediatamente, è universale. E lo posso mettere in un'email, lo metto in un forum, lo metto dappertutto, in Word, in editore di testo, qualsiasi. Questa è la vera potenzialità del linguaggio informatico. Scratch è molto bellino, ma poiché gli americani, se ne parlava prima, poiché gli americani indubbiamente, va bene, i più grossi impulsi alla cultura, vogliamo dirlo o no, vengono tantissimo dal mondo americano, questo va detto. Però nella loro cultura, e tendenzialmente anche progressivamente la nostra, cultura e economia sono molto imbricate, va bene? E la tendenza ad avere successo anche commerciale è molto forte. Molto forte. Questo, diciamo, che crea delle problematiche da un punto di vista proprio dello sviluppo di strumenti culturali universali, va bene? E dice, vabbè, ma Scratch il libro, non lo pago, non è che lo pago, lo so, ma sono i famosi business di internet, cioè il MIT ci guadagna. Allora, non dimentichiamo che il MIT è un'università privata, va bene? E la notorietà planetaria, non solo per questo, cioè, anche per tante altre cose
ce l'avrebbe già, cioè, non è...
ma in questo settore, cioè, il MIT è leader. Allora, se c'è uno studente che pensa in America di andare a formarsi, la prima cosa che pensa prova ad andare lì, e questo è un indotto, è formidabile, creato da queste cose. Però code.org è molto interessante tecnicamente, perché consente, si capisce che cominciare da un linguaggio a blocchi alla Scratch faciliti all'inizio, però ci sono molti articoli scientifici, cioè di studio, che studiano queste cose, che mostrano che rapidamente i ragazzi, appena diventano un pochino più produttivi, si stufano, perché si rendono conto che col testo diventano più veloci, molto più veloci, e hanno a disposizione più possibilità. E poi c'è quel famoso meccanismo, mi ricordo di aver visto una delle interviste, c'è un ragazzo che dice, sì, ma se io vado a fare software per davvero in una software house, in un'azienda, in un'università, nessuno mi fa usare Scratch. Cioè, ai ragazzi piace fare le cose per davvero, cioè, piace più guidare di nascosto la macchina della mamma che non l'automobile, intendo, che non l'automobilina finta nel box, va bene? Cioè, e fare le cose per davvero, e parte questo meccanismo. Ecco, questo però è un buon sistema, perché tu passi dai blocchi e cominci a vedere come funziona in una versione puramente testuale. Questo, va detto, è interessante. Quindi io così un pochino vi ho detto cos'è Code, vi abbiamo detto che cos'è Code.org, e naturalmente, anche se noi non centriamo il nostro messaggio su questo, però voi fate benissimo a esplorarlo, perché fa parte del vostro mondo e ci sta che vi imbattiate. Se finite in qualche scuola dove c'è un pochino più di fermento, Scratch o questo facilmente lo potete trovare.
Sì, tenete conto anche che Scratch poi viene veicolato, diciamo, come anche come strumento di programmazione, ma soprattutto uno strumento di creatività, cioè di espressività, perché nell'idea, diciamo così, soprattutto di Mitch Resnick, che è appunto questo allievo di Seymour Papert, che è un po' il padre, diciamo così, di Scratch, l'idea di uno strumento molto simile a un insieme di altri strumenti che i bambini naturalmente adoperano per creare storie, che sono strumenti spesso invece del mondo reale, quindi oggetti, disegni, musica, anche espressione corporale. Mi seguite? Ecco. L'idea loro dell'MIT Media Lab, che è questo settore dell'MIT che segue queste cose, è di replicare questo mondo, questo micro mondo, diciamo così, di appunto aperto alla creatività, anche con tecnologie informatiche. Ed è quindi questa è l'idea di Scratch. Se esplorate un po' il sito di Scratch, vedrete che in realtà viene presentato come uno strumento, per esempio, per raccontare, per creare storie, storie animate. Esatto, anche per lo storytelling.
Quindi, sì, sì.
Quindi diciamo che il discorso programmazione è quasi secondario, cioè non è quello il l'obiettivo prioritario. Perché però c'è la programmazione? Perché per fare tutto quello che vi ho appena detto serve la programmazione, cioè di per sé andate su Scratch e non succede niente, cioè io ho questo stage, no? questo set, e poi devo far muovere per esempio dei personaggi, oppure a questi personaggi devo far dire qualcosa, quindi per esempio devo far spuntare un fumetto, oppure li posso addirittura far parlare, quindi ci posso mettere una colonna sonora. Ecco, allora, questa è un po' l'idea, per cui gli obiettivi di fondo di tutte queste iniziative possono essere anche lievemente diversi, non sono tutti orientati alla programmazione vera e propria. Code.org invece lo è in maniera molto più evidente, lo si vede addirittura, guardate, mi torni un attimo sui blocchi, guardate la differenza fra la versione testuale e la versione a blocchi. Non è che ci sia questa grandissima differenza, se ci fate caso, anche nella versione a blocchi la sintassi è molto rispettata. Vedete qui, guardate, for, parentesi aperta tonda, poi c'è la parentesi graffa aperta. Se andiamo su quella testuale, vai un attimo sul testo, eccola qui, guardate, è praticamente uguale. Cioè, anche nella versione a blocchi vogliono che l'utente, chi usa lo strumento, veda direttamente la sintassi, che quindi non, l'intento non è di mascherarla perché è ritenuta più complessa, questo c'è da dirlo. I sistemi basati sul testo sono ritenuti più difficili da imparare, questo è abbastanza evidente, no? Il testo io devo scriverlo io, devo conoscere le istruzioni, devo scriverlo bene. I blocchi no, i blocchi sono già lì, li prendo e li uso, anche se non so cosa fanno, posso anche andare per prove e tentativi, no? Lo metto lì, vedo che succede e imparo. Qui invece è una via di mezzo, qui abbiamo i blocchi, ma abbiamo anche già il testo. Chiaro?
Brevissimamente, sempre su, perché avevamo accennato, le funzioni, qui io posso definire nuovi comandi. Funzione, gli do un nome, ci metto delle istruzioni dentro, dopodiché se io chiamo quel nome diventa un'istruzione come le altre. E poi ci sono i controlli dell'interfaccia grafica, user interface controls, e cioè io, vedete, posso definire un bottone, posso stabilire dei comportamenti che deve fare, che deve assumere il programma in funzione di certi eventi, clicco il bottone, ci passo sopra, cioè questo, con questo si fanno proprio delle applicazioni di una certa complessità. Quindi insomma le potenzialità sono molto ampie ed è effettivamente interessante per avviare anche a un percorso di programmazione vero e proprio, ma anche molto al di là di quello che ci può interessare oggi. Ora questa clip mi è venuta lungotta.